qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parleremo essenzialmente della situazione politica internazionale, che è una situazione politica che sempre più verte verso il caldo, nel senso che la situazione è sempre più pericolosa. Allora tutti quanti, le varie media, mass media occidentali a servizio del regime, quando parlano della pericolosità della situazione internazionale, del pericolo, del serio, concreto pericolo di guerra, diciamo che adesso siamo in una situazione peggiore di quella della crisi dei missili a Cuba, dove sapete, la crisi a Cuba si è conclusa con un accordo, i russi ritiravano i missili da Cuba e la NATO e gli Stati Uniti ritiravano i missili che avevano dispiegato in Turchia. E si è trovato un accordo di equilibrio sostanzialmente per quella situazione estremamente delicata e pericolosa. Adesso siamo in una situazione diversa. Il pericolo viene da ovest, sostanzialmente arriva dagli Stati Uniti. Va bene, gli Stati Uniti, perché qualcuno mi può dire non parliamo anche della NATO? Sì, la NATO in realtà è uno strumento degli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti l'hanno imposta all'Europa, e sostanzialmente la NATO è stato uno strumento militare per controllare l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché, diciamolo francamente, perché qualcuno non si ricorda, a est, cioè l'Unione Sovietica, non aveva nessuna alleanza militare dove da prima della NATO, cioè il patto di Varsavia è avvenuto dopo la NATO. Tanto è vero che molti non lo dicono, la stessa Unione Sovietica ha chiesto di far parte della NATO e ovviamente gli Stati Uniti non avevano il problema, gli Stati Uniti in quel momento non era di contrapporsi alla Unione Sovietica, ma sostanzialmente era di avere, controllare tutti quanti i paesi dell'Europa occidentale, mantenerli sotto il loro controllo, impedire che questi paesi potessero trovare un modo sovvivente con l'Unione Sovietica. Questo è quanto è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo così, fino alla crisi di Cuba. Adesso però la situazione si è invertita, non ci sono più i sovietici che mettono i missili a Cuba, ma ci sono gli americani che mettono i missili in Polonia, in Romania e nei paesi baltici, per il momento non ci sono ancora nei paesi baltici, ma però si propongono di metterli anche nei paesi baltici. Ecco, quindi il tentativo sostanzialmente è quello di avvicinare gli strumenti militari alla Federazione Russa, che ovviamente adesso non è più Unione Sovietica, ma si chiama Federazione Russa, e tentare di strangolare la stessa Federazione Russa. Strangolarla e mettere nelle condizioni di non essere più in grado di gestire una sua politica autonoma. Ecco, questo è quanto sta avvenendo. E di fronte a tutto questo è evidente che la Federazione Russa sta cercando di trovare una via di uscita in due modi. Da una parte rinforzando le difese militari, e questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di avviare delle trattative, però questa volta in maniera seria, non come hanno fatto con Gorbaciov, e vabbè, siamo perdere Yeltsin, che era un strumento nelle mani della CIA, ma soprattutto nei confronti di Gorbaciov, dove gli avevano detto: se voi vi ritirate dalla DDR e dalla Polonia e da tutti i paesi che facevano parte e del patto di Varsavia e del Comecon, che era l'alleanza economica, noi non allargheremo la NATO oltre il dove è adesso, al massimo integreremo la DDR, la Deutsche Democratic Republic, e nulla più. In realtà hanno messo in ginocchio la Federazione Russa e hanno nello stesso tempo avviato un processo di allargamento della NATO, praticamente soffocando o tentando di soffocare la Federazione Russa. Ecco, teniamo presente che una volta che è stato eletto presidente Vladimir Putin, ha cercato in tutti i modi di avviare delle trattative sia per il disarmo, sia con la stessa Stati Uniti, sia, e creare di elementi di collaborazione anche economica con l'Europa. E ora, tutti questi tentativi che dovevano partire da Pratica di Mare, dove c'è alla presenza appunto di Gorbaciov, alla presenza di Putin e alla presenza di Bush, si è avviato dei discorsi che non sono andati assolutamente avanti, anzi hanno cercato sempre più di tentare di strangolare sia politicamente sia militarmente la Federazione Russa. A fronte di tutto questo, la Federazione Russa non poteva altro che dimostrare una forza e difendersi, di autodifesa. E a quel punto hanno impedito sostanzialmente che la NATO, ma in particolare gli Stati Uniti, si impossessassero della Georgia e scatenassero nei Caucaso tutta una serie di guerriglie già in atto. E lì è stato quando il cocainomane Saakashvili ha invitato praticamente gli Stati Uniti a installare basi militari in Georgia. A quel punto sia la Georgia ha provvisoriamente voluto sottomettere la minima libertà che aveva l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, e ha iniziato una guerra per sostanzialmente occupare militarmente e installare militarmente delle basi in Ossetia del Sud e in Abkhazia. Ecco, la Federazione Russa e il popolo osseto e il popolo abcaso hanno reagito e hanno sconfitto Saakashvili, e siccome che la Federazione russa ha dimostrato fermezza, sostanzialmente gli americani hanno dovuto fare marcia indietro in quei territori. Ecco, questo è stato quello che è avvenuto nel 2008. Poi, a fronte del colpo di Stato attuato in Ucraina, perché c'erano state le elezioni ed erano state vinte non certamente dal governo golpista che ha fatto il colpo di Stato a Kiev e ha cacciato via il presidente ucraino e ha instaurato un governo fantoccio agli ordini degli americani, e lì c'è tutto inutile che andiamo qui a discutere. McCain e la sottosegretaria Noland, che hanno praticamente erano i plenipotenziari americani Ucraina. Il colpo di Stato in Ucraina non le fregava niente agli americani di controllare o avere un controllo dell'Ucraina, ma il controllo dell'Ucraina doveva presupporre il controllo di tutto il Mar Nero, perché è evidente che se la Federazione Russa aveva dei contratti ultra decennali su usare le basi di Sebastopoli e comunque di usare le basi in Crimea col governo dell'Ucraina, e gli Stati Uniti volevano eliminare tutto questo, tutti questi accordi, e installarsi loro nelle basi di Sebastopoli e controllare la Crimea. Il controllo della Crimea presupponeva e presuppone il controllo sostanziale del Mar Nero. La Federazione Russa non ha nessuna base nel Mar Nero, tranne la Sebastopoli in Crimea, che c'era appunto questo accordo con l'Ucraina, perché e dallo stesso tempo non aveva neanche le basi che prima durante quando c'era la Unione Sovietica si aveva in Georgia, a Batumi e a Poli, cioè a Poti, dove c'erano le uniche basi navali, gli unici porti militari su cui la Federazione Russa e prima la Unione Sovietica controllavano il Mediterraneo. Ecco, adesso queste sono state fatte con nel 2014, quando il popolo della Crimea si è sollevato, sostanzialmente ha avuto gli aiuti della Federazione Russa, ovviamente, e ha fatto un referendum che hanno chiesto di far parte della Federazione Russa, che la Russia è una federazione, per chi non lo sappia. E questo è stato accettato, e questo ha scatenato da parte degli Stati Uniti, sostanzialmente poi seguito come dei zerbini dal resto dei paesi dell'Europa, ha scatenato delle sanzioni per strangolare economicamente la Federazione Russa. Questo, come si era già anche detto quando abbiamo anche noi partecipato ai vari forum euroasiatici dove si discuteva di economia, ha avuto per i primi anni un problema negativo da parte della Federazione Russa. Poi, siccome che c'erano queste sanzioni, la Federazione Russa ha dovuto far fronte a queste sanzioni producendo lei stessa al suo interno i prodotti che le venivano negati dagli accordi precedentemente presi con la Federazione Russa. Non dimentichiamoci che la Federazione Russa ha sempre fornito materiale energetico all'Occidente, rispettando sempre i contratti, mentre l'Occidente non ha mai rispettato i contratti, perché nei confronti della Federazione Russa ha imposto delle sanzioni. Questo è il quadro reale. Ecco, adesso la situazione si è evoluta non solo dal punto di vista economico, ma si è evoluta da un punto di vista militare. Ormai in parte hanno installato armi offensive e missilistiche in Romania e in Polonia, nel tentativo di avvicinarsi sempre di più al territorio della Federazione Russa. Ecco, di fronte a questo la Federazione Russa non poteva altro che reagire come ha reagito. Ha posto delle condizioni precise. La linea che non può essere varcata dalla NATO è la linea che va da Danzica a Costanza. Questa è la linea che non può essere varcata dalla NATO. La linea e in mezzo a questa linea c'è la linea dove agisce praticamente la Federazione Russa, che è Kaliningrad, Transnistria e Sebastopoli. Allora, siccome che tentano Kaliningrad, sapete, fa parte della Federazione Russa, la Transnistria è uno stato indipendente e Sebastopoli è in Crimea, che è, fa parte della Federazione Russa. Ecco, questa linea sarà la linea che la Federazione Russa non varcherà per nessuna ragione, come la NATO non deve varcare per nessuna ragione la linea che dicevamo prima, Danzica-Costanza. All'interno di queste due linee deve esserci una, un territorio demilitarizzato, e ovviamente denuclearizzato, ma demilitarizzato. Cioè ci devono essere soltanto forze di ordine pubblico e di polizia, non può esserci nessuno. Questo è le trattative su cui si sta discutendo. È evidente che la Federazione Russa non può assolutamente transigere da questo, da queste due linee, Danzica, Costanza, Kaliningrad, Transnistria, Sebastopoli. Ecco, se gli Stati Uniti non capiscono, o Biden non capisce questo, o il Partito Democratico, o chi per esso non capisce questo, non si rende conto di un piccolo particolare. Se un orso, se tu accerchi un orso e non gli dai una via di fuga, una via di scappo, l'orso ti attacca. L'orso ti attacca. Purtroppo siamo in quelle condizioni. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale l'Unione Sovietica ha fatto di tutto per rispettare i patti presi con la stessa Germania, ha sempre fornito, rispettato i contratti fatti, e ciò nonostante la Germania ha attaccato l'Unione Sovietica. Di fronte all'attacco della Germania all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica non ha potuto che reagire, e ha reagito buttando tutto quanto il suo armamento all'interno contro la Germania. E ricordiamoci, perché molti non si ricordano, che l'attacco all'Unione, l'operazione Barbarossa è avvenuta in giugno del 41, già dopo, diciamo così, 15 mesi la Germania era sconfitta. Voi mi direte, ma come sconfitta? Dopo il 41, 15 mesi, siamo al massimo nei primi mesi del 43. Sì, siamo a Stalingrado, e a Stalingrado la Germania ha perso, poi ha voluto proseguire la guerra per altri due anni, cioè facendo danni, morti e altro, distruggendo metà Europa, però la guerra l'ha persa dopo 15 mesi. Molto è stata una guerra rapida rispetto alla sconfitta della Germania. Poi si è proseguita grazie per disgrazia della volontà di Hitler, e non solo per la volontà di Hitler, ma per la volontà delle stesse potenze occidentali, cosiddetti alleati, che hanno fatto di tutto perché la guerra che la Germania stava conducendo la conducesse sempre più contro la Unione Sovietica, per indebolire la Unione Sovietica. Ecco, questo è il quadro dell'attuale crisi. L'attuale crisi è semplice: o si rispettano i patti scritti, e per scritti significa che devono essere rispettati, perché tanto gli Stati Uniti fanno dei patti scritti sempre e poi li denunciano, si inventano delle rivoluzioni, la rivoluzione a colori, la rivoluzione verde, bianca, rossa, verde, e poi per stracciare i patti e andare avanti. I patti per gli americani firmati sono carta straccia. Quindi la Federazione Russa, oltre a chiedere che siano firmati dei patti impegnativi, sa perfettamente, perché la storia l'ha dimostrato, che questi patti bisogna difenderli, e per difenderli bisogna creare le stesse condizioni, anche militari purtroppo, per difenderli. Ecco, questo è il quadro, ma andremo successivamente a discuterne, perché è chiaro che gli interessi dei popoli europei sono quelli di trovare accordi con la Federazione Russa. Perché io vi chiedo, immaginatevi la tecnologia europea assieme alle materie energetiche della Federazione Russa, quale sarebbe l'impatto a livello mondiale. E tutto questo gli Stati Uniti non lo vogliono, però hanno fatto un buco nell'acqua, perché spingendo l'Europa contro la Federazione Russa ha spinto la Federazione Russa ad allearsi con la Cina. Non so per gli Stati Uniti quale sia la cosa migliore, se un'alleanza in Europa circoscritta al continente europeo, cioè circoscritta dall'Atlantico a Vladivostok, o dice, se una volta si diceva lì Urli, ma noi diciamo fino a Vladivostok, o se sia meglio un'alleanza tra la Federazione Russa e la Cina. Ecco, noi speriamo che tutto quanto si possa arrivare a delle ragionevoli ipotesi di accordo, però gli accordi non si possono fare se non sei in grado di difendere e anche di imporre gli accordi. Ecco, con questo, siccome l'abbiamo tirata anche troppo lunga, vi saluto e a risentirci prossimamente. Risentirci prossimamente sperando appunto che nulla possa succedere nel frattempo, ma gli accordi vadino avanti e si trovi delle soluzioni tipo quelle di Cuba, perché a Cuba non ha perso nessuno. Io dico che hanno perso gli Stati Uniti, perché hanno dovuto ritirare l'accerchiamento missilistico che avevano nei confronti dell'Unione Sovietica, ma non è importante. L'importante è che si trovi dei ragionevoli accordi dove si possa poi costruire una pace, se non dico non duratura, ma una pace che ci permetta di trovare nuove soluzioni ai problemi. Arrivederci a tutti e a risentirci.